punto 103. Le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Un saluto e ben ritrovati ai nostri ascoltatori da Barbara Paolazzi in studio per il nostro consueto aggiornamento dedicato all'informazione locale. Per questa edizione abbiamo contributi esterni di Giuditta Bolzonello, Marco Di Bona e Moreno Gioli. L'apertura alla situazione epidemiologica della nostra provincia: sono 16 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore e 423 le persone attualmente positive. Una persona rimane ricoverata in terapia intensiva Covid a Belluno, sono 21 quelli in area non critica e i pazienti in area non critica tra gli ospedali di Belluno e Feltre. A questi va aggiunto un numero di 8 pazienti attualmente positivi all'ospedale di comunità di Feltre. Non ci sono stati decessi fortunatamente nelle ultime ore e quindi le altre notizie partono proprio dall'aggiornamento della campagna vaccinale, che viene anche aperta alla fascia 50-59 anni. Superate comunque le 92.000 dosi somministrate complessivamente nell'ULS Dolomiti. Si sono svolte in queste ore le sedute vaccinali organizzate dai medici di famiglia in collaborazione con le amministrazioni comunali ad Auronzo e Santo Stefano di Cadore. Dalle 16, come dicevamo, sono stati aperti i posti prenotabili per la vaccinazione nella fascia 50-59 anni. Rimangono attive le prenotazioni per le altre categorie previste dal piano vaccinale. L'ULS Dolomiti, il comune di Sedico e Luxottica hanno anche definito congiuntamente un percorso collaborativo per attuare un nuovo centro vaccinale presso il Palace Skating, ex bocciodromo, a Sedico. Il centro vaccinale si affiancherà ai 5 drive-in già attivi, ricordiamo, in tutta la provincia: Belluno Ospedale, Alpago Paludi, Feltre, Agordo e Tai di Cadore, con l'obiettivo di eseguire 250 vaccinazioni al giorno a persone residenti naturalmente nel territorio dell'ULS tramite la prenotazione al consueto portale. L'attività inizierà lunedì 10 maggio e si svolgerà nella fascia oraria 14-19. Ed ora la pagina occupazionale sindacale, che si apre con una notizia che arriva da Cortina d'Ampezzo ed è la protesta degli operai che sono stati impiegati all'hotel Tre Croci e che non vedono da mesi lo stipendio. Marco Di Bona.
Sono partiti da Brescia di buon mattino per arrivare sino a Cortina e salire al passo Tre Croci per una manifestazione di protesta davanti al rinnovato albergo, che poi hanno occupato pacificamente. Sono gli operai che hanno lavorato per consentire di riaprire la struttura chiusa da anni in vista dei mondiali dello scorso febbraio. Chiedono una sola cosa: essere pagati per il loro lavoro. Non hanno ricevuto gli stipendi negli ultimi mesi, chi da novembre 2020, chi da dicembre. Ci sono 50 famiglie che non vedono un soldo da mesi, conferma Bruno Galello, uno dei titolari di una delle imprese che hanno eseguito le opere. Perché la fondazione B&B, che ha riaperto l'albergo, affidò i lavori alla SBP Termoidraulica, che poi li ha subappaltati alla Edil Cantieri SRL, che a sua volta ha incaricato altre due imprese più piccole. Nader Salama è titolare della G3 Multiservice. Abbiamo lavorato al Tre Croci dallo scorso luglio sino a finire il lavoro, che è stato consegnato e collaudato. All'inizio ci hanno pagato, seppure con ritardi, i primi mesi, poi più nulla. Adesso chiediamo i nostri soldi che ci spettano, nulla di più. Questo è il tipico esempio di cosa succede in Italia con tanti subappalti, spiega Marco Nardini, segretario generale Fillea CGL di Belluno. E ora, dice, bisogna capire dove si è interrotta la catena dei pagamenti. Abbiamo chiesto alla prefettura di verificare. I lavoratori sono decisi a stare qui, ad occupare l'albergo, sino a quando non saranno pagati. Un mese si può aspettare, ma non tre. Noi staremo vicino ai lavoratori. È singolare che queste cose accadano a Cortina, in questa provincia di Belluno. Sembrava che qui tutto andasse bene, invece ormai ci stiamo abituando a interventi antimafia delle autorità e a queste situazioni per cui i lavoratori non vengono pagati. Sembra di essere in altre regioni d'Italia. Il sindacalista ricorda ancora: per riuscire ad aprire in tempo l'albergo ci sono state pressioni sugli operai che hanno lavorato giorno e notte, anche la domenica. Adesso devono essere pagati.
Ci spostiamo da Cortina e torniamo invece ad occuparci ancora una volta della situazione veramente difficile dell'ex ACC di Mel e delle dichiarazioni che sono arrivate in queste ore anche da parte del senatore Paolo Saviane. Tutto quello che si poteva fare nel rispetto delle normative è stato fatto, compreso l'emendamento a firma della Lega per incrementare il fondo istituito per le aziende in difficoltà. Queste sono le parole del senatore leghista sul caso ACC in risposta risposta al sindaco di Borgo Valbelluna e ai sindacati che puntano il dito contro il ministro Giorgetti. Ma sentiamo quanto ha dichiarato lo stesso senatore Saviano proprio al nostro giornale radio.
Faremo tutto quanto è possibile per l'ACC di Mel. Partiamo da un punto fermo. L'articolo 37, messo nero su bianco nel decreto sostegni, un passo concreto che già c'è e che è stato pensato per aiutare lo stabilimento nell'attesa di trovare i finanziatori privati. E saranno proprio i finanziatori privati, un capitolo su cui il ministro Giorgetti sta lavorando da settimane, la vera soluzione per assicurare il proseguimento della produzione e la serenità ai 315 lavoratori coinvolti e alle loro famiglie. Qui non si tratta di scontro politico, ma di lavorare a testa bassa per portare a casa il risultato. E noi lo stiamo facendo. Ripeto, sono disponibile a incontrare il sindaco Stefano Cesa e le sigle sindacali se lo desiderano.
Passiamo al decreto legge sostegni. Gli indennizi previsti dal decreto per gli impianti, i maestri di sci e gli operatori turistici siano erogati immediatamente. Lo chiede il deputato veneto del Partito Democratico Roger De Menec. Queste le sue parole.
Approvato ieri sera dal Senato il decreto sostegni, che contiene misure molto importanti anche e soprattutto per il nostro territorio. 700 milioni sono infatti per il turismo invernale e di montagna, 40 milioni per i maestri di sci, 430 milioni per gli impianti di risalita e 230 milioni per tutta la filiera del turismo invernale. Sono risorse molto importanti. Oggi l'obiettivo è convertirlo velocemente, già la settimana prossima, alla Camera e poi le regioni in particolare dovranno velocemente distribuire queste risorse sul territorio. Per il Veneto arriveranno più di 24 milioni di euro. In questo senso poi all'interno dell'approvazione del decreto sostegni è stato approvato anche un importantissimo ordine del giorno che prevede nel decreto sostegni 2 ulteriori 100 milioni proprio per questo comparto, proprio quindi per finanziare il turismo di montagna. Sono tutti provvedimenti molto importanti, come dicevo, proprio in questo momento che il nostro territorio ha dovuto subire a causa della pandemia da Covid-19 le chiusure. Ecco, io credo che mettere insieme i ristori e i sostegni da una parte e avviarci alla normalità riaprendo le attività con tutte le precauzioni del caso sia esattamente la strategia che serve perché il nostro territorio possa riprendere con fiducia e speranza.
Soddisfatti, ma provvedimento ancora troppo sbilanciato verso il Trentino Alto Adige. Questo invece è il pensiero del senatore Luca De Carlo di Fratelli d'Italia, che ha commentato l'approvazione del suo emendamento in merito all'istituzione del Fondo per la Montagna destinato alle attività dei comprensori sciistici che appunto hanno visto annullata la stagione turistica. Il senatore De Carlo.
Siamo riusciti con un mio emendamento a migliorare un po' quello che era l'articolo 2 relativamente alla montagna, cioè a riuscire a spostare più risorse dalle regioni a statuto speciale, specialmente Trentino e Alto Adige, a tutte le altre regioni. Per di più c'è un'apposita posta di bilancio per le scuole sci e per i maestri di sci e poi ci sono tutte quelle risorse che sono poche, ancora non bastano, e con il sostegni 2 dovremmo fare un altro emendamento, lo farò ancora a firma mia, per tutte quelle attività commerciali che ricadono nei comprensori sciistici dei comuni di montagna. Quindi eravamo partiti da una situazione difficile, abbiamo migliorato un po' con un emendamento a firma mia il provvedimento, con il sostegni 2 dobbiamo intervenire perché è assolutamente insufficiente a coprire le perdite che la montagna ha avuto in questo inverno.
Eccoci anche alle altre notizie, come quella che riguarda l'opera di asfaltatura di Anas che continua e tra pochi giorni arriverà anche in una zona particolarmente colpita, soprattutto nel manto stradale, che è quella da Valle di Cadore verso Cortina d'Ampezzo. Giudita Bolzonello.
La pazienza degli automobilisti sarà premiata perché la prossima settimana ANAS asfalterà la statale di Alemagna e quindi proseguirà il lavoro già iniziato da tempo nel tratto fra Longarone e Tai. Adesso si è arrivati al Ponte Cadore, poi si arriverà fino a Tai e poi girando a sinistra verso la Valle del Boite, a cominciare da Valle di Cadore. Ne ha dato notizia il sindaco Marianna Hofer, rispondendo così anche all'interpellanza dei consiglieri di minoranza che avevano espresso tutta la loro preoccupazione per le condizioni in cui versa il manto stradale nell'attraversamento comunale. Ebbene, ancora qualche giorno di pazienza e poi ci sarà l'asfalto. Pazienza premiata, e quindi importante a questo punto è che il lavoro venga fatto bene e si possa nuovamente viaggiare in tranquillità sulla statale di Alemagna. In questo periodo l'impresa era piuttosto impegnativa, fra la driblando un tombino piuttosto che una buca, insomma in molti hanno avuto qualche serio problema. Ebbene, tutto questo dovrebbe essere risolto nel più breve tempo possibile. L'interpellanza dei consiglieri del gruppo civica Valle Venas riferiva delle condizioni in cui la statale si trova dopo i molteplici interventi ai sottoservizi, ma anche per l'installazione della Smart Road. Ebbene, tutto questo dovrebbe venire risolto nel giro di poco tempo. Va da sé che la risposta all'interpellanza, che verrà fatta in un prossimo consiglio comunale, sarà a cose già avvenute, quindi a guasto riparato.
Il prossimo servizio di Moreno Gioli ci porta a Feltre, una zona particolarmente colpita dalla furia di Vaia, e ricordiamo purtroppo una zona che ha contato anche l'unica vittima di quella terribile tempesta. C'è stata la presentazione di un piano di rigenerazione del verde urbano proprio post Vaia, e sentiamo quindi il servizio di Moreno Gioli anche con le voci nell'ordine dell'assessore del comune di Feltre Walter Bonanne, di Marco Coden del dipartimento TESAF dell'Università di Padova.
La terribile tempesta di fine ottobre 2018 colpì duramente Feltre. Oltre ad una vittima, il 49enne chimico padovano Sandro Pompolani, colpito da un albero abbattutosi sulla sua auto mentre percorreva la Cugliada, il ciclone ha cambiato il volto della città, abbattendo o costringendo ad abbattere centinaia di piante, alcune secolari. Ma la tempesta è stata anche l'occasione, da un lato, di censire alberi e aree verdi. Dopo la pulizia post-vaia, restarono in piedi 3.500 piante, suddivise in 54 aree verdi, per una superficie totale di 14 ettari. E parliamo solo del verde di proprietà pubblica. Un patrimonio arboreo che piano piano sta venendo integrato dal progetto di riforestazione.
Tutto nasce innanzitutto da un accordo convenzione preliminare con l'Università di Padova, il Dipartimento TESAF, Dipartimento dei Sistemi Agroforestali, e anche con il coinvolgimento molto attivo dell'Istituto della Lucia, il dipartimento quello dedicato agli aspetti appunto forestali. In questo contesto stiamo realizzando tutta una serie di strumenti di pianificazione, gestione e manutenzione del patrimonio arboreo. Siamo arrivati a un censimento molto di dettaglio e contestualmente stiamo intervenendo in relazione alle risorse disponibili per la rigenerazione del patrimonio stesso nei viali, nelle alberate più significative del nostro comune.
Ora l'intervento sul viale del cimitero, dove verranno messe a dimora 50 piante di carpino bianco, della varietà fastigiata, caratterizzata dalla forma cono che ricorda i cipressi, ma con caratteristiche che garantiscono una maggiore resistenza agli eventi climatici estremi.
La riprogettazione è stata fatta appunto per riqualificare l'area in seguito agli avvenimenti di Vaia. Sono state messe a dimora 50 piante di pronto effetto, 25 per lato. In particolar modo è stato messo a dimora carpino bianco, varietà fastigiata. Varietà fastigiata perché potesse prendere le sembianze dei canonici viali alberati, di solito composti da cipressi o pioppi cipressini.
Il progetto però continua.
Beh, quelli già eseguiti, abbiamo avuto un primo intervento sul viale monumentale di Cart, poi successivamente sul bosco Driole Rive, una rigenerazione di un bosco di una peceta che era stata spazzata via da Vaia, con un bosco di latifoglie in prossimità della scuola agraria, poi via Gaggia, oggi il viale del cimitero e prossima tappa il parco della rimembranza.
Meteo e viabilità.
In chiusura le previsioni meteo elaborate per l'arco alpino dal centro di previsioni di ARPAV di Arabba. Sabato tempo parzialmente soleggiato, con cielo per lo più velato da nubi alte, assai sottili al mattino e un po' più fitte al pomeriggio, in diradamento verso sera. Nelle ore più calde non esclusi modesti cumuli a ridosso delle cime, contesto termico assai fresco al mattino, mentre si avrà un netto riscaldamento in giornata. Le temperature minime in calo, anche marcato su alcuni settori, e le gelate non saranno da escludere fino ai 1000 metri nelle valli dolomitiche e sugli altopiani prealpini, massime in aumento. Domenica 9, tempo ben soleggiato, con cielo sereno, salvo modesti cumuli di bel tempo a ridosso delle cime durante le ore più calde e sopraggiungere di nubi alte verso sera. Aria tersa e ottima visibilità in quota, contesto termico ancora un po' fresco all'alba, ma prettamente primaverile in giornata, con forte escursione termica giornaliera nelle valli. Quindi le temperature in generale rialzo con valori diurni di stampo primaverile. La tendenza per la giornata di lunedì: al mattino sole e temporanee velature, in successivo diradamento nel corso del pomeriggio, dopo tratti ancora ben soleggiati, graduale aumento della nuvolosità medio-alta fino a cielo coperto in tarda serata. Ed è tutto per questa edizione del nostro giornale, lo potete riascoltare al nostro sito radioclay103.it. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i nostri appuntamenti.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.